Questo nuovo canto che il Signore ha messo sulla nostra bocca, rivolto a Dio, come abbiamo potuto riscontrare, ha un unico soggetto e comune denominatore. E il soggetto è esaltare il Signore Gesù. Non potrebbe essere altrimenti, perché chi dice di aver conosciuto ed essere salvato è una persona che è entrata nella conoscenza di Dio e del Signore Gesù. Il Signore Gesù definì la vita eterna come un fatto di conoscenza, non intellettuale, nozionistica, ma di conoscenza della persona di Dio e del Signore Gesù che è stato mandato. L'Apostolo Pietro, nella sua epistola, mentre sta giungendo a termine della sua vita, invita ed esorta i destinatari di questa epistola a crescere nella conoscenza del Signore Gesù. Tutta la scrittura rivolge la sua attenzione su questa gloriosa persona. E il dramma più grande che è presente su questa terra, di là del fatto di essere una valle di lacrime, è perché l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, non permettendo all'uomo di poter vedere risplendere nella propria vita l'Evangelo glorioso del Signore Gesù. Non c'è un dramma più grande che l'uomo possa vivere che avere e vivere una mente accecata che non ti consente di poter vedere quanto sia bello e straordinario il Signore Gesù. Allora ecco per cui tutto si concentra in questa persona, non in una congregazione, non su una persona per quanto possa essere stimata e possa essere, diciamo così, gradibile ai nostri occhi, ma su una gloriosa persona, il Signore Gesù. E noi questa mattina vogliamo concentrarci nel guardare a questo aspetto legato proprio a questa persona gloriosa, vedendo alcuni aspetti, soprattutto nel suo modo di relazionarsi con le persone con cui lui è entrato in contatto. Se potessimo sintetizzare tutto il messaggio del Vangelo in un versetto, potremmo sicuramente scegliere Luca capitolo 19, versetto 10, quando è scritto che il figliuol dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Qui vediamo, come è stato ricordato anche da Salvatore, che l'iniziativa è stata presa dal Signore. Egli è venuto a cercare e a salvare non ciò che era migliorabile, non ciò che era perfettibile, ma ciò che era irrimediabilmente perduto. E se non si comprende la realtà dell'essere perduti, non si potrà apprezzare anche quel gesto inimitabile che ha compiuto il Signore Gesù. E noi troviamo all'interno dell'Antico Testamento diversi aspetti che richiamano quello che sarebbe stato proprio il ministero svolto dal Messia dopo diversi centinaia di anni. Vediamo in tanti brani dell'Antico Testamento descrizioni di atteggiamenti, di sentimenti che avrebbero riguardato il Signore Gesù, puntualmente poi confermati dai Vangeli. Perché quando noi, fratelli e sorelle, invitiamo gli uomini a leggere la scrittura, consigliamo la lettura dei Vangeli, perché nei Vangeli noi possiamo toccare con mano il modo con cui Gesù si è relazionato con le persone, il modo con cui lui è entrato in contatto con l'umanità. Io credo che non ci sia un bisogno più grande per l'essere umano di sentirsi compresi, di sentirsi capiti e di sentirsi simpatizzati in quello che sono certe sofferenze e certe problematiche. Ecco per cui tanti brani dell'Antico Testamento menzionano proprio aspetti che sarebbero stati peculiari della persona del Signore Gesù. Ad esempio, voglio leggere con voi un versetto che richiama un po' l'immagine che abbiamo in sovraimpressione. Che cosa troviamo in sovraimpressione? Una canna e l'altro? Uli signore. Quindi stiamo parlando di Isaia capitolo 42. E più conosciamo il Signore Gesù, più ci lasciamo coinvolgere nella rivelazione di quelli che sono i suoi caratteri, e più, fratelli e sorelle, il nostro amore cresce sempre di più. Perché è impensabile che chi abbia conosciuto il Signore non senta poi il bisogno di essere sempre di più, crescere in questo amore verso di lui. E allora Isaia, in uno dei canti del servo dell'Eterno che troviamo all'interno del libro di Isaia, sono quattro canti del servo dell'Eterno, questo è il primo, ad un certo punto troviamo scritto nei primi versetti queste parole: ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia delle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non spezzerà la canna e non spegnerà il lucignolo fumante. Io non credo che ci siano dei versetti che in maniera così vivida e toccante possono toccare proprio il nostro interiore. E vediamo che all'interno di quello che sarebbe stata, che è la profezia riguardante il Messia, troviamo alcuni aspetti veramente straordinari delle caratteristiche del servo per eccellenza. Un servo che ci viene detto che prima di tutto è un servo perfetto, perché prima di tutto l'anima del Padre si sarebbe compiaciuto in lui. E le caratteristiche di questo servo, non possiamo vedere tutti gli aspetti legati a questo versetto, sarebbero stati delle caratteristiche straordinarie. Egli non avrebbe gridato, non avrebbe forzato la mano a nessuno, non avrebbe sbattuto i pugni, non avrebbe attaccato nessuno, ma le caratteristiche di questo Messia sarebbero state proprio riscontrate proprio all'interno di questa specificità.
C'è qualcosa che non va nell'auto, fratello.
Di questa specificità. Egli non avrebbe spezzato la canna rotta e non avrebbe spento il lucignolo fumante. Due immagini che evidenziano il lavoro che il Signore Gesù avrebbe compiuto quando si sarebbe poi umanato all'interno del Cristo promesso. Due aspetti che richiamano l'immagine di una canna rotta e di un lucignolo fumante. Quale potenza c'è all'interno di queste due immagini? Essere capaci di poter rompere una canna rotta, di spegnere un lucignolo fumante, o invece la potenza sta nel fatto che il Signore non avrebbe spezzato questa canna rotta e non avrebbe spento questo lucignolo fumante? Vediamo che la potenza del Figlio di Dio si sarebbe materializzata proprio in questa realtà. Il Signore Gesù non avrebbe fatto qualcosa che sarebbe stato naturale. Infatti, che cosa vediamo? Che l'essenza del Messia troviamo qui. Vediamo che il Messia non sarebbe venuto per dare il colpo finale o il colpo di grazia a chi già era stato colpito pesantemente nella vita, né voleva spegnere le ultime speranze a chi aveva perso quasi completamente tutto, tutta differenza invece dei capi, dei sacerdoti. Quante persone troviamo all'interno dei Vangeli che il Signore Gesù ha incontrato e che si sono gettate ai suoi piedi perché hanno visto e hanno riconosciuto nel Signore Gesù le caratteristiche di colui che non avrebbe dato il colpo finale? Secondo voi sarebbe stato più facile spezzare una canna rotta, spegnere un lucignolo fumante, o invece ripristinare e restaurare tutto questo? Sarebbe stato più logico spezzare quella canna rotta, spegnere il lucignolo fumante. Ma vedete, il Signore Gesù ha agito in maniera completamente diversa. E questa è una caratteristica proprio del Messia, del servo di Dio. Egli non avrebbe dato il colpo finale. E infatti questa profezia l'avremo trovata, la troviamo, la potete trovare all'interno di Matteo capitolo 12 versetto 11, quando ad un certo punto il Signore Gesù compie un miracolo a favore di un uomo e lui viene tacciato dai scribi, dai farisei, per il fatto di aver compiuto questo miracolo nel giorno di sabato. Vedete? Mentre la classe religiosa, le guide religiose erano concentrate più a guardare fratelli e sorelle, la forma, il Signore Gesù guarda più alla sostanza, al recupero delle persone. Il Messia non avrebbe forzato la mano, non avrebbe utilizzato il suo potere per distruggere, ma per restaurare le vite. Il Messia si sarebbe proposto alla gente a suo tempo come il più grande, efficace curatore d'anime. Questa è un'altra caratteristica che troviamo all'interno del libro di Isaia. Un Messia che non avrebbe portato distruzione. Vi ricordate quando i discepoli dovettero preparare e anticipare la venuta del Signore Gesù in Samaria chiedendo ospitalità ai samaritani? I samaritani che cosa dissero? Rifiutarono. Quale fu l'atteggiamento che nacque all'interno dei discepoli? Quale fu? Fai scendere perché? Perché si ricordavano la storia di Elia nell'Antico Testamento. E il Signore Gesù che cosa disse? Ma di quale spirito siete? Ecco, il Messia non è venuto per distruggere ma per salvare. E questa è un'altra caratteristica. Il Messia avrebbe concesso la sua disponibilità, la sua accessibilità verso chiunque avrebbe ricercato la sua persona. Un'altra caratteristica che troviamo all'interno dei Vangeli è proprio vedere che il Signore Gesù è stato continuamente accerchiato dalle persone e il suo accerchiamento non ha rappresentato per lui fonte di nervosismo, ma ha rappresentato per lui invece una forma straordinaria di disponibilità e accessibilità. Tutto questo troviamo all'interno proprio delle caratteristiche del Messia. Ecco per cui Paolo, scrivendo all'Epistola ai Filippesi, dice: abbiate in voi il sentimento che è stato in Cristo Gesù. Ogni servizio, ogni ministero, ogni vita che può essere qualitativa davanti a Dio deve nascere prima di tutto dalla conoscenza del Messia, e la conoscere il Messia significa vivere nel suo interiore quel sentimento che è stato in Cristo Gesù. Queste sono le caratteristiche e l'essenza del Messia. E voi e noi potremo trovare all'interno dell'Evangelo diversi incontri, diverse persone con cui il Signore si è relazionato e dove il Signore ha sempre mostrato questa caratteristica. Egli non avrebbe spezzato la canna rotta se quanto esso sarebbe stato, diciamo, naturale, e non avrebbe spento il lucignolo fumante. Io non so quanta comprensione abbiamo di questi caratteri di Dio, ma io credo che almeno personalmente ho bisogno sempre di più di imparare da Lui, perché un servizio qualificato, una lode qualificata al Signore nasce prima di tutto da vite che, in cui alberga il sentimento del Signore Gesù. E allora quest'oggi noi ci concentreremo all'interno proprio di un incontro che il Signore Gesù ha vissuto, nello specifico, che è un po' la sintesi di tutto quello che stiamo dicendo. Vi invito ad aprire la parola di Dio nell'Evangelo di Marco, capitolo 5. Un incontro molto conosciuto che, per brevità di tempo, non riusciremo a concentrarci nel guardare tutti gli aspetti, ma soltanto su alcuni. Marco capitolo 5, dal versetto 21 al versetto 34. Chiedo al fratello Daniele di poter leggere questi versetti. Marco capitolo 5, dal versetto 21 al versetto 34.
Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva, e una gran folla si radunò attorno a lui, ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi, e lo pregò con insistenza, dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le tue mani su di lei, affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento. Anzi, era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato, chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne e si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male.
Amen. Allora vediamo uno degli esempi più chiari di come il Signore Gesù abbia svolto il suo ministero terreno confrontandosi con situazioni che rappresentano proprio canne rotte e lucignoli fumante. Spesso non succede, altre volte vediamo incontri nei quali si presentano persone che non hanno dei grossi problemi, ad esempio chi potrebbe essere uno di questi? Giovane Ricco, oppure per esempio Mazzaccheo, persone che magari avevano una certa, diciamo così, posizione sociale, ma se noi esaminiamo tutta la scrittura dei Vangeli ci renderemo conto di quanto sia alta la percentuale delle persone che si sono confrontati con il Signore Gesù in un momento di bisogno. Questo perché? Perché purtroppo dobbiamo renderci conto di questo, che spesso la sofferenza è proprio quel megafono che Dio utilizza per spingere le persone a cercare Dio. E tante persone, se noi ascoltiamo la testimonianza di tante persone, sono venute alla conoscenza del Signore quando hanno vissuto dei periodi particolari della propria esistenza terrena, dove sotto il peso della sofferenza questo peso è stato messo davanti al Signore, in questa sofferenza hanno conosciuto la vita eterna, hanno conosciuto il Signore Gesù. Questo proprio perché, fratelli e sorelle, l'uomo ha un cuore duro ed è bello però sapere che anche se l'uomo può compiere degli atti scellerati, se un giorno si umilia davanti a Lui, il Signore è capace di perdonare ogni peccato. Io ho sempre davanti, fratelli, l'esperienza di un re Manasse, un uomo depravato e fece depravare tutto il popolo di Israele da un punto di vista spirituale, un uomo che la scrittura ci racconta di cotte e di crude, eppure un uomo che ad un certo punto si ritrovò nei bassi fondi di una prigione, ma quando gridò al Signore, il Signore si arrese alla sua preghiera. È qualcosa di toccante, io non riesco a capirlo completamente, però c'è da dire una cosa, che la profondità della conoscenza di un cuore la conosce soltanto il Signore. Quando un cuore si umilia davanti a Dio e fa sul serio, Dio è capace di restaurare quelle vite. Questo per l'esperienza personale, ma credo che questo sia proprio qualcosa che ogni vero figlio di Dio può toccare con mano. E i Vangeli ci raccontano la storia di tante persone che, afflitte da tante sofferenze, si sono però rifugiate all'interno dell'unica arca di salvezza. Abbiamo cantato che in questo mondo di lacrime è un mondo in cui la sofferenza prende piede su tutti gli aspetti, ma quanto è bello poter vedere quando la sofferenza diventa il viatico per portare una persona ai piedi del Signore. E in questo brano che abbiamo letto si incontrano due figure particolari. La figura di un capo della sinagoga, Jairo, e vediamo la figura invece poi di una donna da flusso di sangue su cui ci concentreremo l'attenzione. Due storie, due persone che sarebbe bello poterle vedere all'interno di un unico contesto, ma accomunate entrambe da due grandi bisogni. Ci troviamo di fronte al capo della sinagoga, che molto probabilmente era un uomo onorato, un uomo apprezzato, visto la sua posizione sociale, e poi vediamo una donna che, come vedremo questa mattina, sicuramente per lo stato in cui versava era isolato. Due uomini molto probabilmente con due tenori sociali diversi, eppure due uomini che, al di là della categoria sociale differente a cui appartenevano, sono accomunati da un'unica cosa. Che cosa? La sofferenza. Perché la sofferenza non guarda la posizione sociale, la sofferenza non guarda quello che è la cultura, la sofferenza non guarda il conto in banca, la sofferenza è una realtà che riguarda tutti. Ed entrambi, spinti da questa sofferenza, differenti, tra di loro non si conoscevano molto probabilmente, sono però giunti ad una stessa conclusione, cioè riporre e gettarsi ai piedi del Signore. E all'interno di questo brano vediamo una folla che attorno e accerchia il Signore Gesù. E vediamo, e quello che mi affascina è l'immutabilità, la costanza con cui Gesù si lascia avvicinare dalla folla. Lui non è soggetto a esaurimento come potremmo essere noi, ma lui continuamente, per quella forza che proviene da quel rapporto con il Padre, si dispone continuamente a favore della moltitudine. Vedete, si dispone nei confronti della moltitudine quando poco prima succede un episodio particolare. Vediamo che cosa succede quando era dall'altra parte dei Geraseni. Dopo aver compiuto un altro miracolo, e cioè aver guarito un indemoniato che creava dei danni indescrivibile a Gerasa, Che cosa vediamo? Versetto 15. E vennero a Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito in buon di senno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. E quelli che avevano visto raccontarono ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi presero a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini. Vedete, Gesù compie un miracolo straordinario. Libera quell'uomo da quello che sono i demoni, dalla legione di demoni, libera quel paese da questo problema legato alla presenza di questo indemoniato. Eppure, nonostante la bellezza di un evento, che cosa succede nei cittadini di questo paese? Il desiderio di mandarlo via. Ora, immaginate di fare del bene a delle persone. E questo bene non solo non viene apprezzato, ma questo bene si trasforma in un motivo per cui voi siete allontanati. Che cosa succede nella vostra vita? Che cosa è successo? Succede un meccanismo naturale. Qual è il meccanismo naturale?
Massimo.
Che cosa? Va in maniera molto, diciamo così. Ecco, sicuramente non avremo parole dolci. E sicuramente questa esperienza negativa avrebbe cambiato il nostro interiore dicendo la prossima volta, che cosa succede? Basta, chiudiamo. Ma grazie al Signore che lui non fa così, o no? Perché se avesse fatto così con me, sicuramente non stavo qui stamattina. Ma il Signore Gesù, proprio perché quello che muove il suo servizio non sono dei semplici sentimentalismo, ma è un carattere, spinge a fare quello che è nella sua natura. Perché il servo non deve fare le cose perché qualcuno glielo dice o perché deve fare delle cose semplicemente perché per una questione di coscienza, ma perché il carattere del servo che ti spinge ad essere questo, perché prima di fare c'è bisogno di essere, e se noi non siamo, tutto quello che noi pensiamo di poter fare, anche bello, d'applausi per le persone che ci circondano, non avrà valore. Ciò che Dio desidera è un carattere. Ed è stato il Signore il servo perfetto in cui l'anima del Padre si è compiaciuto, non per quello che lui ha fatto semplicemente, ma perché lui era il servo in cui albergava un sentimento unico. Quel sentimento che ti spinge non soltanto a fare del bene verso chi non ti contraccambia, e chi non apprezza, ma ad essere costante su sempre, su tutta la linea, e a vivere quel rapporto con la folla, ok? In una maniera straordinaria. Ecco quindi che quando cambia lato del lago del paese di Gerasene, che cosa succede? Succede che c'è una nuova folla. Immaginate il Signore Gesù ancora appressato dalla folla. Non ci sono scatti di nervosismo, non ci sono scatti di stizza. Perché? Perché il servo per eccellenza è tale, e perciò noi dobbiamo innamorarci del Signore Gesù, perché il Signore Gesù è unico. Se noi guardiamo infatti i nostri occhi su altre persone, potremmo essere condizionati e fare quello che fanno gli altri, ma la Scrittura ci presenta il Signore Gesù, il soggetto sul quale noi dobbiamo riporre la nostra attenzione. I mariti vogliono amare le proprie mogli? Non devono guardare, ad esempio, il modo con cui le mogli si comportano nei propri confronti. Ma chi deve essere il termine di paragone, Ernesto? Cristo, come Cristo ha amato la Chiesa. Vogliamo perdonare i nostri falli l'uno reciprocamente? Chi è il termine di paragone? E come ha trattato un altro, Daniele? No, come Cristo ha perdonato i miei falli. Ecco che il Signore Gesù diventa il nostro punto di riferimento. E quando i nostri occhi sono rivolti sul Signore Gesù, non ci lasceremo condizionati da quello che sono le circostanze ambientali. E il Signore Gesù ci presenta questa straordinaria realtà. Una donna che è in mezzo a una folla e cerca il contatto con il Signore Gesù. Allora, analizziamo ed entriamo nella sofferenza di questa donna. Allora, una sofferenza fisica per una grave patologia chiamata emorrois. Qual è, diciamo in sostanza, la sofferenza di questa donna? È il fatto di avere un flusso di sangue abbondante e continuo. Sofferenza morale e sociale che portava all'emarginazione dell'isolamento per le prescrizioni contenute nell'Antico Testamento. Questo passaggio quindi richiama... Quindi leggiamo un attimino per capire bene la sofferenza, perché a noi potrebbe pure sfuggire certi dettagli, ma vediamo all'epoca questa sofferenza, questa malattia, quale ripercussione aveva nella vita di una persona, perché non era una semplice malattia, ma aveva delle implicazioni in tutte le sfere della vita. Levitico. Capitolo 15. Allora, prima vediamo quello che era la caratteristica connaturale nella donna, no? Quello che erano i propri flussi, cioè il proprio corso mensile. Versetto 19 in avanti. Quando una donna avrà i suoi corsi e il sangue le fluirà della carne, la sua impurità durerà 7 giorni e chiunque la toccherà sarà impuro fino a sera. Ogni letto sul quale si sarà messa a dormire durante la sua impurità sarà impuro e ogni mobile sulla quale si sarà messa a sedere sarà impuro. Chiunque toccherà il letto di colei che si laverà le vesti laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. E chiunque toccherà qualsivoglia mobile sul quale ella si sarà seduta si laverà le vesti, laverà se stesso e nell'acqua sarà impuro fino a sera. Fermiamoci qui. Ora che cosa vediamo? Vediamo che la condizione in cui la donna versa per 7 giorni, secondo quello che sono i corsi naturali della donna, sono non soltanto delle implicazioni all'epoca da un punto di vista umorale. Sappiamo che in certe fasi della vita della donna ci sono dei cambiamenti, diciamo così, ormonali che portano anche dei sbalzi d'umore. Però questo quindi sta proprio nel corso naturale della donna. Ma vediamo che c'erano altre conseguenze legate a questo stato psicofisico ormonale della donna. C'erano delle situazioni legate proprio al concetto di purità e impurità per dimostrare quanto il peccato fosse contaminante, fosse corrosivo. E difatti tutte le cose con cui questa donna durante questi 7 giorni entrava in contatto, che cosa doveva essere fatto? Doveva essere lavato. Ora, se tu psicologicamente incominci a prepararti che per 7 giorni a mese deve venire questo, dici ok, ci siamo, va bene così. Però che cosa succede? Versetto 25. La donna che avrà un flusso di sangue per parecchi giorni, fuori del tempo dei suoi corsi, quindi stiamo parlando di qualcosa che va oltre il suo periodo, o che avrà questo flusso oltre il tempo dei suoi corsi, sarà impura per tutto il tempo del flusso come al tempo dei suoi corsi. Sapete che cosa significava? Era una sofferenza continua, lancinante. Perché se tu sei preparato a vedere un periodo di tempo, ok, ma quando poi questo diventa invece un fattore continuativo, diventa un problema. Allora che cosa vediamo? Vediamo che questa donna per 12 anni versava in queste condizioni, non sappiamo l'età di questa donna, ma per 12 anni versava in queste condizioni. Immaginate lo sfinimento psicofisico, perché noi riusciamo a sopportare certe sofferenze quando immaginiamo che siano per un certo tempo, ma quando si prolungano ci rendiamo conto che possiamo entrare in uno sfinimento completamente che ci mette KO. Depressione psicologica, finanziaria per aver speso tutti i suoi averi senza risultato, anzi peggiorando la sua situazione. Quindi non c'è soltanto una depressione fisica, non c'è soltanto un condizionamento ambientale che ti porta, diciamo così, a non poter avere contatti con le persone, ma c'è anche una condizione finanziaria che è una crisi completa. Dice Luca, dice Marco che addirittura è peggiorata la situazione. Luca, essendo un medico, dice che non aveva avuto giovamento. Forse perché Luca voleva difendere la sua è stata una difesa corporativa, essendo un medico. Ma vediamo una depressione psicologica finanziaria e l'affollamento che creava disagio, imbarazzo, restrizioni, possibili risentimenti nei suoi confronti, diventava anche molto pericoloso. Perché se questa donna fosse stata scoperta dalle persone che erano intorno a lei, che cosa succedeva per lei? Era un grosso problema. Allora immaginate questa condizione così problematica. Ci sarebbe soltanto stato da suicidarsi. Ma vedete, per quanto questa donna all'afflusso di sangue fosse una canna rotta e per quanto fosse stato un lucignolo fumante sulla quale si sarebbe soltanto potuto spegnere con un semplice soffio, questa donna però ha qualcosa di straordinario che la rende particolare e unica rispetto a tutta la folla che accerchiava il Signore Gesù. Nonostante tutto, questa donna aveva qualcosa di particolare. Che cosa aveva? Aveva la fede. La fede. La fede, fratelli e cari amici, non è un elemento facoltativo nel nostro accostarsi a Dio. Ma noi sappiamo che è impossibile piacere a Dio senza la fede. E chi si accosta a Dio deve credere che Egli è ed è il remuneratore di coloro che lo cercano. Abbiamo visto che chi è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto è il Signore. Ma quando per la grazia di Dio, spinti da certe circostanze, certe situazioni, incomincia a indirizzare, vediamo indirizzato il nostro cuore verso la ricerca del Signore, il Signore ci permette la sua disponibilità, la sua accessibilità. E questa donna aveva capito bene che ciò che poteva presentare davanti a Dio non era la sua condizione e le sue opere, perché era una canna rotta, uno lucignolo fumante, ma ciò che poteva permettere di poter ottenere grazia da parte del Signore era unicamente la fede. Perché, fratelli, possiamo parlare di fede all'interno di questo brano? Perché innanzitutto questa donna non va al Signore Gesù sulla base di un sentimento, ma abbiamo letto qualcosa di importante. Versetto 27. Avendo udito parlare del Signore Gesù. Che cosa quindi vediamo? Che questa donna, questa fede, proviene non da una illuminazione in qualche posto della terra dove ci sono le apparizioni, ma perché ha ascoltato. E vedete, anche se all'epoca non c'era internet e non c'erano dei mezzi di comunicazione importanti, il versetto 20 del capitolo 5 ci dice qualcosa di importante. E quello se ne andò e cominciò a pubblicare per la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto. E tutti si meravigliavano. Il Signore utilizza dei grandi megafoni che non sono né internet né altre televisioni, ma la testimonianza che permette di poter diffondere tutte le notizie riguardanti le opere straordinarie compiute dal Messia. Allora che cosa vediamo? Che questa donna all'ascolto non si rinchiude nella propria casa dicendo non c'è più nulla da fare, ma riconoscendo di essere una canna rotta e riconoscendo di essere un lucignolo fumante, sente però il bisogno di andare dal Signore Gesù. E questo è qualcosa di importante. Quindi è un atto di fede non perché lei ha delle sensazioni vaghe, ma perché spinto dalla conoscenza di quello che Gesù aveva fatto, sente il bisogno adesso di mettersi in moto. E la fede è in moto. Cioè, il Signore Gesù che cosa dice? Io non caccerò colui che viene a me. Quante volte troviamo all'interno dei Vangeli l'invito venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati. Perché questa parola venite? Che cosa ci parla di venire? Ci parla di un movimento che il cuore dell'uomo deve andare verso, rivolgersi verso il Signore. E questo è il miracolo della fede. La fede è movimento. Ti mette in moto e ti cerca e cerca il Signore. È un atto di fede perché ella è convinta del contatto personale con colui che ha il potere di liberare con un semplice tocco della sua veste. Ella è convinto, fratelli e sorelle, che all'interno dei tanti tocchi che sono presenti intorno a quella folla che cerca il Signore Gesù, ci può essere però qualcosa che è straordinario, che fa la differenza. È un atto di fede perché il Signore Gesù ha sempre un guardo attento su chi si avvicina con la vera fede. Il Signore non ha mai rigettato una persona che sotto i colpi difficili della vita si accosta al Signore perché cerca Lui. Ed è questa una grande promessa. Non rigetterà mai. Dio è fedele, ha dei caratteri che sono immutabili e il Messia ci presenta all'interno dei Vangeli una verità straordinaria. Che chi si getta ai suoi piedi, fratello e sorelle, non potrà essere cacciato davanti a Lui. C'è una maggiore promessa di questa? C'è una maggiore garanzia che un uomo possa avere? Possiamo avere tutti i problemi di questa terra, ma quello che fa la differenza è quando ci buttiamo con la faccia a terra, ci inginocchiamo e ci gettiamo ai piedi del Signore Gesù. E il Signore Gesù mostra con grande attenzione ciò che questa donna compie, toccando il lembo della veste del Signore Gesù, perché sa che il tocco di quella donna è diverso rispetto al tocco di tutta la folla. Tra migliaia di persone, il Signore sa benissimo chi lo cerca con un cuore sincero. E questa donna pone proprio il suo tocco e il Signore pone il suo sguardo verso questa donna. È un atto di fede perché confessa pubblicamente la sua testimonianza. Vedete che cosa leggiamo? Leggiamo che egli guardava attorno, versetto 31, 32, per vedere colei che aveva fatto ciò, ma la donna paurosa, tremante, ben sapendo che cosa fosse avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Fratelli, perché la donna era paurosa, tremante? Perché la sua condizione, che abbiamo visto prima, di isolamento, di emarginazione, la metteva a duro rischio della possibilità di un linciaggio. Ma quando tu hai veramente quella fede che sei convinto, i condizionamenti ambientali sono rilegati ad una situazione completamente marginale. Ciò che conta è avere la possibilità di toccare il lembo del Signore Gesù. Ed è questo quello che ha fatto questa donna. Ma è una donna che quando viene chiamata in causa dal Signore Gesù, confessa realmente, pubblicamente testimonia di quello che lei ha ricevuto. E infatti dice che lei gli disse tutta la verità. Ecco, c'è la confessione. La confessione è qualcosa di importante all'interno di una vita che si muove verso il Signore. Non è qualcosa di nascosto. Chi prende posizione per accostarsi al Signore è una persona che accetta la disponibilità di prendere posizione pubblica davanti a Dio. E questo ci insegna quanto la confessione sia importante e abbia dei risvolti importanti all'interno della dinamica della salvezza. Molto spesso pensiamo che sia qualcosa di privato, personale. Amen, è così. Ma poi questa fede viene sviluppata a livello pubblico attraverso la confessione, perché all'interno della confessione troviamo delle dinamiche importanti. Una presa di posizione che ti permette di poter essere sigillata e di vedere autenticato quest'atto della fede. Che dire, fratelli e sorelle? Credo che nell'accostarci a questi simboli possiamo proprio riflettere sul modus operandi che il Signore Gesù ha avuto, i suoi caratteri di servo che l'hanno spinto a poter entrare in contatto con l'umanità piena di sofferenza, ma ad avere anche, fratelli e sorelle, una grande disponibilità nel poter restaurare delle vite altrimenti soltanto destinate ad essere spazzate via. E possiamo, fratelli e sorelle, imparare da Lui a riconoscere il bisogno sempre di più di crescere in questo sentimento, sapendo che un vero servo, una vera serva di Dio, non è tanto misurato dalla quantità delle estensioni che può fare, ma da quel sentimento che ha animato il Signore Gesù. A Lui sia la gloria.
Amen. Amen.
Vogliamo chiedere a Massimo di pregare e di passare con i simboli.